al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Oggi parliamo di Chad. Il Chad è uno stato dell'Africa centro-settentrionale ed è posizionato proprio in quella fascia denominata Sahel, un'area ad alto tasso di desertificazione in cui, ritornando nello specifico appunto a questo stato, a quello del Chad, i bambini sono in balia di quella che è stata definita la guerra della carestia. Abbiamo intervistato Giacomo Guerrera, presidente UNICEF Italia.
Le vittime maggiormente esposte sono proprio i bambini. Chad conta 11 milioni di persone, 3 milioni sono i bambini, e a rischio di morire sono 127 mila. Dall'inizio di quest'anno sono stati curati più di 250 mila bambini, però il problema comunque è ancora elevatissimo, e l'intervento dell'UNICEF è diretto proprio a preparare la popolazione ad intercettare il progredire della malattia, cioè della denutrizione, più che malattia, della nutrizione, e da intervenire immediatamente anche con pratiche semplici ma efficaci, quale l'allattamento esclusivo al seno, l'utilizzo di alimenti complementari, i metodi direi molto semplici, quello del braccialetto che all'avambraccio ti consente, dalla dimensione, di individuare se si va verso uno stato di nutrizione direi pericoloso. Poi naturalmente ci sono altri modi di intervento, anche in maniera molto semplice: il lavaggio regolare delle mani con acqua e sapone, la cura della diarrea acuta, il corretto uso delle zanzariere. Sono tutti questi metodi che noi realizziamo in questo paese, soprattutto in questo paese, ma non soltanto, proprio per aiutare la popolazione a combattere questo flagello.
L'UNICEF in Chad, quindi in questa zona del Sahel, da quanto tempo agisce, quindi a favore della popolazione?
L'UNICEF in Chad è presente praticamente da 30 anni. Io ho avuto modo di conoscere direttamente la realtà di questo paese, che è una realtà pesantissima, attraversato un periodo di guerra con la Libia e adesso con la carestia affronta dei problemi enormi. Io sono stato in Chad a visitare non solo N'Djamena, che è la capitale ovviamente, ma anche alcuni centri come il centro di Moussoro, che si trova quasi ai confini con il deserto, dove le case si chiamano, il nome delle case è Poto Poto, che sono costituiti da sabbia e letame lasciate essiccare al sole, che formano poi queste baracche. A Moussoro una volta passava il fiume delle gazzelle, che dava la possibilità alle gazzelle di settarsi, non soltanto le gazzelle ma ad altri animali. Io sono stato lì per vivere un'esperienza veramente forte. E quello che mi ha colpito maggiormente è stato quello che diceva il responsabile di questo comune, potrei chiamarlo sindaco, governatore del distretto. Mi diceva in maniera molto franca: ci state portando a rimpiangere il periodo colonialista, perché allora c'era un paese che sentiva la responsabilità morale di aiutarci. Oggi siamo soli, vediamo morire i nostri figli e non siamo in grado di poter intervenire. Abbiamo bisogno di aiuto, e non sempre questo arriva nella forma corretta. E mi ha fatto vedere un grosso capannone in metallo, cioè una baracca, che conteneva una serie di alimenti che provenivano dai nostri paesi per aiutarli. E mi diceva, domani, proprio in una riunione serale, mi diceva: domani mattina vedrà bruciare questo capannone, perché noi non possiamo ricevere questo genere di alimenti, noi abbiamo bisogno di aiuti, di un aiuto che ci lascia crescere qui, ci aiuti veramente. Questi alimenti servono soltanto ad abituare le nostre popolazioni a non coltivare più il miglio, a non dedicarsi più alla pastorizia, perché di fatto, abituandosi a questa alimentazione, poi non si curano più di creare le condizioni in loco per superare i momenti di difficoltà. E sono state dichiarazioni forti, ma dichiarazioni proprio di chi evidentemente soffre, viene colpito direttamente da questa situazione che è gravissima.
Attualmente la carestia sta creando quella che viene definita una vera e propria guerra. Di cosa si tratta?
Beh, la carestia ha portato situazioni drammatiche in molti sensi, addirittura vi è una competizione all'interno del paese fra pastori nomadi e contadini, in quanto la transumanza deve avvenire prima del previsto, quanto ancora magari i campi sono coltivati, e questo passaggio di bestiame crea problemi, direi grossi problemi ai contadini. Chiaramente, ecco, la situazione, noi viviamo un periodo di crisi, ma la crisi colpisce il mondo intero, quindi colpisce soprattutto queste popolazioni che hanno scarse risorse, e oltre il 70% delle proprie risorse è destinato all'alimentazione. L'alimentazione, l'aumento del costo della benzina e degli alimenti praticamente incide in maniera determinante. L'anno scorso un sacco di farina, alimento importantissimo per superare la malnutrizione, costava 23 euro, quest'anno costa già 36 euro. Comprenderà benissimo quale incidenza hanno questi costi maggiorati, questo aumento dei prezzi, proprio per queste popolazioni che hanno scarsissime risorse. Quindi è una guerra che si combatte su più fronti, all'interno per quanto riguarda la situazione che descrivevo prima, quindi i rapporti fra la popolazione, per cercare di mantenere in piedi una struttura economica interna che va dalla pastorizia all'agricoltura, ma con quelle difficoltà che dicevo prima, all'interno le difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento, per le difficoltà economiche che appena descrivevo, ma soprattutto la mancanza di risorse. Mi dicevano più volte, francamente, è un bel dire da parte vostra fornire la canna per pescare, ma qui non abbiamo acqua, non abbiamo la possibilità di ricavare qualcosa, di solito noi diciamo così, diamo la canna per pescare piuttosto che un aiuto concreto. Noi dobbiamo dare sì la canna, cioè dobbiamo dare la possibilità a questa gente di crearsi le condizioni per migliorare lo stato attuale, però nello stesso tempo bisogna aiutarli, e noi come UNICEF chiediamo un aiuto a tutti gli ascoltatori, è possibile farlo andando sul nostro sito www.unicef.it. Noi abbiamo lanciato già da tempo una raccolta specifica per il Sahel, dove nel Sahel non ci sono, in questa fascia di centro dell'Africa, non c'è soltanto il Chad, dove sicuramente il Chad è uno dei paesi più a rischio in questo momento e che sicuramente presenta le difficoltà che le accennavo prima, che sono difficoltà gravissime e che non è facile risolvere. Senza l'aiuto da parte di tutti, nostro soprattutto, come popolazione che viviamo in paesi dove le condizioni sono diverse e dove ancora abbiamo delle risorse per aiutare. Sì, d'accordo, c'è la crisi in Italia e quindi molto spesso si dice che non è pensabile ricevere degli aiuti da chi non ha avuto i soldi per andare in ferie, però è necessario invece pensare anche a questa realtà, perché prima o dopo dovremo fare i conti anche con loro.
Quindi questo è l'appello del presidente Giacomo Guerrera di UNICEF Italia. Il Chad è proprio stretto tra la crisi economica mondiale e i cambiamenti climatici che stanno accelerando il processo di desertificazione. Pensate che il Chad si sta quindi restringendo, sta cedendo spazio, chilometri e chilometri, alle distese di sabbia che ora occupano una buona metà del paese. Quindi quella che è definita la competizione per lo spazio utile, proprio per vivere, è diventata durissima. Immaginate anche le tensioni sociali. Ci ricordava appunto Guerrera tra popolazione stanziale invece le popolazioni nomadi. Dicevamo che il Chad, insieme alla Mauritania, al Mali, al Niger, solo per nominarne alcuni, fa parte del Sahel. Il termine Sahel ha origine arabe, significa riva del mare, la parola araba è Sahil, che indica appunto la riva del mare, ma in realtà l'uso attuale del termine Sahel designa invece la regione intermedia tra il Sahara e l'Africa nera, che con l'acqua acqua ha davvero poco a che fare, non solo geograficamente, ma anche perché abbiamo sentito quanto sia alto il tasso di desertificazione di questa zona. Prevalentemente è una zona desertica che si estende dall'Oceano Atlantico fino al Corno d'Africa, passando appunto dagli stati dell'Africa centro-settentrionale. Immaginate una vera e propria striscia di deserto. Noi abbiamo chiesto ad Anna Pozzi, africanista di Mondo e Missioni, rivista di attualità e cultura del Pontificio Istituto Missioni Estere, qualche dettaglio su questa zona così sofferente e così desertificata.
Il Sahel in generale è una zona di frattura dell'Africa, è una zona in cui si incontrano mondi diversi, innanzitutto geografici, siamo appunto al confine tra il grande deserto del Sahara e l'Africa subsahariana, di foreste tropicali e piovose. È una zona di frattura anche dal punto di vista delle popolazioni, è una regione vastissima in cui si incontrano e spesso si scontrano popolazioni nomadi dedicate in particolare alla pastorizia e popolazioni invece stanziali che sono dedicate all'agricoltura. Il tema dell'acqua è un tema cruciale in questa regione perché o scarseggia ed è quindi una fonte rarissima e molto ambita sia dai pastori che dagli agricoltori ovviamente, o perché come in questo periodo ci sono delle gravissime inondazioni che provocano la completa distruzione dei campi e quindi dei raccolti. È una zona sempre a rischio, dove una goccia d'acqua in meno o una goccia d'acqua in più determina letteralmente la possibilità di sopravvivere per la popolazione locale.
Dicevi di questo crocevia, incontro di diverse popolazioni, storicamente quindi ha un suo valore, una sua importanza?
Sì, il Sahel, ma come anche il Sahara, è sempre stata una zona di transito, in particolare per quanto riguarda le carovane del sale, le carovane che trasportavano beni di prima necessità o anche gli antichi manoscritti, quindi una zona di incontri sia dal punto di vista commerciali che culturali. Oggi è diventato in molti contesti anche una zona di scontro. Tradizionalmente si scontrano, come dicevo, popolazioni nomadi e popolazioni stanziali, agricole, che si trovano appunto a contendersi il poco di acqua che c'è in questa regione. E su questi scontri, diciamo che hanno anche un'origine tradizionale e storica, sono subentrati anche tensioni legate invece alla politica e al controllo, alla gestione del potere, ed è quello che sta emergendo con maggiore evidenza e in maniera molto drammatica soprattutto nel nord della Nigeria, ma anche in altri paesi di questa vasta regione come possono essere il Chad, ma anche in Mali, dove tutta la parte del nord del paese è sotto il controllo di questi miliziani estremisti fondamentalisti, o come il sud dell'Algeria, dove ci sono bande legate al terrorismo islamico con appoggi legati ad Al-Qaeda e ad altri gruppi di estremisti.
L'interesse internazionale per questa zona pare pochissimo, è scarso.
L'interesse è da un lato scarso, se non scarsissimo, infatti se ne parla davvero molto poco, e dall'altro forse il non parlarne nasconde anche il fatto che questa zona, alcune parti di questa zona invece sono molto interessanti da un punto di vista delle risorse. Penso in particolare al Niger, che è uno dei paesi più poveri, più sottosviluppati al mondo, agli ultimissimi posti della classifica dello sviluppo umano, ma che è ricchissimo per esempio di uranio, che interessa moltissimo in particolare la Francia, che ha dei legami coloniali e postcoloniali fortissimi con questo paese proprio legati allo sfruttamento dell'uranio, e così vale anche per altri paesi. Quindi il disinteresse è soprattutto un disinteresse per le popolazioni, che sono quelle che soffrono maggiormente appunto anche di questi cambiamenti climatici così drammatici, che si ripercuotono così drammaticamente sulla loro vita quotidiana. Poi però ci sono degli interessi appunto politici di sfruttamento più profondi, ai quali la mancanza di di interesse dal mediatico fa gioco per poter continuare anche a sfruttare spesso in maniera iniqua le straordinarie risorse che ci sono nel sottosuolo.
E l'Unione Africana come si pone di fronte al problema del Sahel?
L'Unione Africana purtroppo è ancora un'istituzione molto debole rispetto alle grandi problematiche che oggi attraversano l'Africa, quindi quelle del Sahel, ma anche le gravi crisi, per esempio citavo prima il nord della Nigeria, ma penso anche all'est della Repubblica Democratica del Congo. C'è un grosso progetto in realtà legato a questa regione che è stato rilanciato nel 2007 e che sembrava adesso una svolta o una prospettiva di un futuro un po' diverso a tutta questa regione. Il progetto è stato lanciato, finanziato dal Fondo per l'Ambiente Mondiale e sponsorizzato in particolare dall'ex presidente del Senegal Abdoulaye Wade, ed era un grosso progetto per la costruzione di una specie di barriera verde che impedisse l'avanzata del deserto e creasse una condizione di maggior stabilità ambientale in questo territorio. Il Fondo per l'Ambiente Mondiale aveva stanziato 115 miliardi di dollari per questo progetto che prevedeva appunto la piantumazione di alberi per una striscia della larghezza di 15 chilometri su un percorso di 7.000, quindi che attraversa tutta l'Africa partendo da Dakar sino a Djibouti. La realizzazione di questo progetto non so sinceramente a che punto è, ma era probabilmente dei grandi sogni che sono rimasti lì un po' in sospeso.
Quindi insomma è una storia ancora tutta da scrivere.
È una storia antica, tra l'altro, quella di questo progetto, di questa barriera verde, appunto rilanciata nel 2007, ripresa anche recentemente, ma che non credo che stia andando davvero avanti in maniera significativa. Intanto però questi paesi subiscono continuamente, in maniera ciclica e anche con una puntualità sconcertante, queste situazioni di gravissime crisi umanitarie, con centinaia di migliaia di persone e soprattutto le fasce più fragili della popolazione, i bambini e le donne, che letteralmente muoiono di fame, che è davvero uno scandalo in quest'epoca che regolarmente questi paesi subiscano questa situazione di gravissima crisi umanitaria.
Ci sono anche flussi migratori.
Il Sahel, ma anche il Sahara, sono negli ultimi decenni delle grandi aree di traffici di tutti i tipi, traffici di esseri umani, traffici di droga, traffici di armi. Sono delle zone di transito dove appunto lungo alcune vie e direttrici anche abbastanza ben definite transitano per esempio migliaia di giovani africani che cercano delle soluzioni diverse rispetto ai contesti di guerra, di crisi umanitaria come quello che sta avvenendo in questi mesi, in queste settimane nella zona del Sahel. Penso in particolare a paesi come il Niger o come il Mali, che sono continuamente attraversati da questi flussi di migranti che partono da questi stessi paesi o che provengono da paesi e da regioni più a sud. L'obiettivo è di arrivare al Mediterraneo e poi appunto di attraversarlo con le gravi tragedie che anche viviamo in questi giorni al largo di Lampedusa. Queste zone sono fragili anche da questo punto di vista, e il fatto che siano state infiltrate da gruppi di fondamentalisti islamici legati ad Al-Qaeda ha reso ancora più incontrollato e incontrollabile il territorio. Gli eserciti locali non sono in grado, le forze dell'ordine locali non sono in grado di controllare il territorio, tantomeno i governi, e lo vediamo benissimo da quello che sta succedendo oggi in Mali, così come gli interventi di forze dell'ordine regionali o, come citavamo prima, dell'Unione Africana, non sembrano essere in grado di controllare questi territori.
E sui flussi di migranti in cerca di salvezza, come sottolineato da Anna Pozzi, africanista di Mondo e Missioni, rivista di attualità e cultura del Pontificio Istituto Missioni Estere, c'è un lancio di agenzia. Viene specificato che appunto un gruppo di immigrati nordafricani a bordo di un gommone in balia delle onde è stato salvato dalla Guardia di Finanza nel canale di Sicilia. I migranti hanno riferito di essere partiti dalla Libia 3 giorni fa e da 2 giorni erano aggrappati all'imbarcazione che rischiava di andare a fondo. E termina qui Al di là della notizia. Grazie per essere stati con noi. Adesso linea alla regia.